Sull'ultimo numero della ricerca c'è un mio articolo dal titolo Chi sbaglia paga. Il tema del numero è l'errore. Mi è stato chiesto di declinarlo nel modo da me preferito e ho deciso di concentrarmi su quello che chiamo l'errore comportamentale, che è un tema importante a mio avviso e che si lega al tema dell'inclusione. Uno studente o una studentessa espulsi, per così dire, da scuola molto spesso hanno una storia di provvedimenti disciplinari. Erano studenti che a scuola avevano atteggiamenti che erano inaccettabili o, come spesso si dice, con un termine che detesto cordialmente, erano non scolarizzati. Cosa vuol dire essere scolarizzati? Cosa vuol dire avere un comportamento corretto a scuola? Vuol dire intanto rispettare tutte le norme scolastiche. E c'è da dire che l'ambiente scolastico di norme ne ha veramente tante. Probabilmente si tratta dell'ambiente sociale che ha più norme in assoluto, quello che giunge a determinare anche i minimi comportamenti, i minimi gesti, l'ambiente in cui non è possibile alzarsi senza il permesso. E quindi la studentessa verrà punita se si è alzata appunto senza permesso, se è andata in bagno senza chiedere il permesso, oppure si è trattenuta per troppo tempo. Ora, le norme sono tante e sono anche spesso norme che non hanno una vera ragione di essere. Bisogna non uscire durante il cambio dell'ora. Sono insegnato in una scuola in cui questo comportamento veniva immediatamente segnato sul registro con una progressione che poi portava ad avere delle note. Ma ho insegnato anche in una scuola in cui gli studenti andavano tranquillamente in bagno durante il cambio dell'ora, anche più di 2 o di 3, e poi erano tranquilli nel corso di tutta la lezione. Quindi c'è da chiedersi quanto buon senso ci sia davvero dietro molte regole e soprattutto se queste regole siano comprese, accettate, discusse, vengano fuori da una riflessione comune. Spesso non è così e quindi spesso stiamo insegnando agli studenti a accettare delle regole solo perché sono regole e non sono sicuro che sia il modo migliore per formare dei futuri cittadini democratici. Il secondo aspetto è quello del conflitto. Molti provvedimenti disciplinari nascono da conflitti, da una cattiva gestione delle emozioni e così via. Anche in questo caso la scuola non lavora granché bene, perché se 2 studenti sono venuti alle mani, vengono puniti entrambi e naturalmente è giusto che sia così, ma non gli si aiuta ad affrontare il loro conflitto. C'è un lavoro molto spesso che viene fatto dai singoli docenti in base alla loro buona volontà, in tempi e spazi che si sono ritagliati in qualche modo, perché la scuola italiana non prevede dei tempi e degli spazi per questo tipo di lavoro, ma non si chiede al docente di aiutare gli studenti a gestire i conflitti. Non è prevista una formazione per i docenti che li ponga come mediatori dei conflitti, e non sono previsti appunto ancora degli spazi o dei tempi per farlo. E quindi succede spesso anche che gli studenti hanno risolto i conflitti per modo loro. Mi è capitato anche qualche volta in cui lo hanno fatto coinvolgendo l'intera classe, magari con una cena. E quindi c'è stato un bel lavoro di soluzione non violenta dei conflitti o di giustizia riparativa, se vogliamo usare questa espressione, ma di tutto questo la scuola non tiene alcun conto perché procede burocraticamente con le sue punizioni. Quindi c'è la cecità burocratica del procedere punitivo della scuola che spesso interviene anche su un lavoro invece più raffinato che viene fatto dagli stessi studenti. L'ultimo aspetto è quello appunto della gestione delle emozioni. Uno studente si è beccato una sospensione perché ha avuto uno scoppio di rabbia in classe durante il quale ha strattonato una compagna, poniamo. E va bene, però noi dobbiamo aiutare quella studentessa o quello studente a non avere più quei comportamenti. Dobbiamo aiutarli a gestire la rabbia, come a gestire le altre emozioni. E anche questo, quando e come lo facciamo? Dopo aver messo la sospensione, che lavoro stiamo facendo per aiutare quella persona a gestire la rabbia? La risposta è che non stiamo facendo, il più delle volte, nessun lavoro. Ora, leggevo un commento al mio articolo sulla pagina Facebook della ricerca, di una persona che intanto diceva che quello che ho scritto nasce evidentemente da una mancata esperienza della scuola, probabilmente ho lasciato la scuola da studente, non vi ho più messo piede. E, come sa chi un po' mi segue, in realtà ho 25 anni di insegnamento e la scuola la conosco anche nei suoi diversi aspetti, perché ho insegnato alle medie, alle superiori, al professionale, al liceo, in Puglia, in Toscana. Quindi nasce da un'esperienza abbastanza approfondita della scuola. E poi c'è questa lettura un po' per me, come dire, deprimente, cioè. Si attribuisce alla scuola un'apertura che non esiste. E questo è un artificio retorico frequentissimo in chi critica qualunque posizione che viene concepita, vista come progressista. In questo caso vi leggo dal commento: sono più di 50 anni che a scuola si modifica il setting d'aula, si tolgono cattedre, si fanno rilassare alunni di ogni età, persino con proposte di mindfulness, yoga e danza terapia in classe, al posto della grammatica e dell'algebra, tollerando perciò posture disinvolte e tutt'altro che rigide. Ora, io non so davvero che scuola abbia visto questa persona. Io non ho mai insegnato in una classe in cui non ci fossero le cattedre e i banchi. Ho dovuto insegnare in classi in cui c'era la pedana sotto la cattedra. In una situazione sono dovuto arrivare io a scuola con il cacciavite e smontare la pedana perché si trattava di un vecchio laboratorio di lingue, e spesso mi sono dovuto scontrare per ottenere che venisse tolta la pedana sotto la cattedra. Non ho mai trovato in 25 anni una sola scuola in cui ci fosse un setting diverso dalla cattedra e dai banchi, e non ho mai trovato neanche la mindfulness o lo yoga a scuola. Ho scritto un libro sulla mindfulness a scuola, quindi un po' conosco l'argomento e posso dire che far passare il messaggio secondo il quale è importante lavorare su questo a scuola è molto molto difficile, al netto del fatto che sono molto critico verso la mindfulness, ma questo è un altro discorso. È interessante la seconda parte del testo che vi ho letto, e cioè tutte queste cose al posto della grammatica e dell'algebra. Vorrei chiudere un po' con questo. Si pensa che qualunque attività che possa rientrare nella cosiddetta fuffa psicopedagogica, come quello di cui ho parlato, cioè aiutare gli studenti a capire come gestire le emozioni, sia in contrasto con il vecchio solido programma. Proviamo a vedere perché non è così. Io sono un docente di filosofia. Poniamo che debba fare lezione su Socrate. Parlerei soprattutto del Socrate di Senofonte, che io considero, ma anche questo è un discorso un po' lungo, più autentico del Socrate di Platone. In genere a scuola non si studia il Socrate di Senofonte, se aprite un manuale di filosofia non ci trovate granché. Il Socrate di Senofonte ha centrato il suo messaggio sull'autodominio. Afferma che noi diventiamo liberi nella misura in cui sappiamo dominare noi stessi. È un messaggio interessante. Ora, posso fare lezione su Socrate e trasmettere esattamente queste informazioni che poi lo studente o la studentessa studierà per conto suo a casa, e poi faremo una bella interrogazione, un compito e metteremo un voto. Una volta ottenuto il voto, come spesso succede, sarà cancellato tutto. Oppure posso fare un lavoro diverso. Posso riflettere sul fatto che tutto ciò che studiamo a scuola non è stato fatto da persone che volevano finire sui banchi scolastici intrappolati in un libro, ma era il tentativo che alcune persone facevano di affrontare i problemi umani. Socrate si chiedeva come posso essere libero. È una domanda che abbiamo tutti noi, anche se spesso non è espressa. E allora affrontare Socrate vuol dire chiedermi con la classe come possiamo essere liberi. Socrate ci sta dicendo che uno strumento può essere l'encratei, l'autodominio. Va bene, allora lasciamo perdere l'interrogazione, chiudiamo il libro di testo e chiediamoci come possiamo gestire le nostre emozioni in modo da dominarle e da essere liberi. Tu che hai avuto uno scoppio d'ira, eri libera in quel momento, hai fatto qualcosa di cui probabilmente ti sei pentita. Come possiamo fare in modo che tu non debba ancora una volta pentirti di quello che hai fatto? Nel momento in cui apriamo questo spazio di riflessione, che è anche uno spazio di pratica, possiamo riflettere su quali pratiche possiamo attuare per gestire la nostra rabbia o le altre nostre emozioni negative, e tutto questo è pienamente nella filosofia. Non ci stiamo spostando fuori dalla filosofia o, se così si preferisce, dal programma. Nel momento in cui facciamo questo lavoro, noi stiamo facendo un lavoro che è ancora interamente disciplinare, ma che è un modo di intendere la disciplina filosofia che tiene conto del fatto che la filosofia è un modo per affrontare dei problemi che abbiamo in quanto esseri umani. Rendere la filosofia o l'italiano o la matematica semplicemente degli argomenti chiusi, ingabbiati in un libro di testo o in un programma e finalizzati a ottenere un voto è il modo migliore per trasformare tutta la scuola in una enorme stronzata.